libro sull'argomento di cui parliamo è in ritardo essenzialmente perché è un libro molto complesso e che poi a forza di studiare, fare compagnia bella, esiste tutto un largo florilegio di cose da associare, che non c'è soltanto la mammina con il figlio che sta bene se la mammina sta bene, sta male se la mammina sta male, e poi ci sono tante tante cose, perché da adulti poi ci sono tante personalità che si stratificano, per cui ho dovuto descrivere ogni singola personalità umana. Poi ho scritto un capitolo, anzi l'abbiamo avanti, su questo che i consigli da dare ai ragazzi, ma massimamente alle ragazze, su come evitare un bad boyfriend, un cattivo fidanzato, o viceversa una cattiva fidanzata, e ci sono molti personaggi che hanno quello che io chiamo un cervello compartimentale, per cui una piccola parte del cervello la conservano per comportarsi da esseri umani normali all'incirca, e poi nascondono un mondo terribile dentro, che può ingannare moltissimo, perché chiedetemi a me che sono della materia, non c'è nulla che veramente ti possa così intrigare quanto la follia. La follia è veramente qualcosa che ti può intrigare profondamente. Di conseguenza queste persone hanno qualità magnetiche e hanno proprio possibilità di comparire quello che effettivamente non sono o sono solo in piccolissima parte, e quando si copre l'inferno, il femminicidio, l'omicidio o le violenze e gli abusi sono dietro l'angolo, per cui ho dovuto descrivere le personalità schizoidi, le personalità schizotipiche, le personalità paranoidi, i psicopatici, le personalità sadiche, come posso dire, le persone che hanno un atteggiamento da attori, diciamo così, cioè ci sono tantissime di queste figure che si possono incontrare anche nella nostra vita quotidiana costantemente. Quando ho fatto il ritratto dello psicopatico sono rimasto senza parole, perché poi corrispondeva al ritratto di un famoso presidente degli Stati Uniti. Capito? In questo momento sono rimasto così senza parole veramente di questa corrispondenza. E poi mi sono reso conto che c'è un altro problema ancora, che è il problema dei sottotipi di personalità, subtipi di personalità, e sono quelle subtipi di personalità che non possono essere patologici o possono essere invece assolutamente normali. Chi di noi non conserva la figura della madre internamente a sé, o la figura del padre, oppure la figura di quando era bambino, cioè il bambino interno, la bambina interna, il genitore interno? Chi si trova qualche volta all'esame e dice: dai, che ce la facciamo? Ce la facciamo chi? È chiaro che si tratta di subpersonalità, ma in questo caso sono subpersonalità, diciamo tra virgolette, di persone normali. Ma poi c'è subpersonalità patologiche, e allora si nasconde un mondo incredibile, quello che io chiamo dark matter in brain, no? La materia oscura del cervello, capito? Quello che molti chiamano invece the dark side of the brain, ma di fatto non c'è un lato oscuro, perché quell'oscurità sta proprio all'interno profondo del cervello. e lo descritto in questo libro perché la mamma è una figura che può cambiare la situazione. La mamma è come l'ultimo filo di paglia che spezza la schiena al cammello. Non è lei la causa del problema, ma è certamente quella che il problema lo aggrava e poi lo rende impossibile. Però, come siamo persone plastiche, il nostro cervello è mutevole e ha possibilità di grandi potenzialità di adattamento, incontrare persone compassionevoli, disponibili, affettuose, ragazzi o ragazze che ci vogliono bene, non ci ingannano, può notevolmente migliorare una certa situazione. Ma indubbiamente, secondo me, se inferta precocemente, la ferita guarisce, ma la cicatrice rimane. E quella cicatrice ha un particolare che solo chi è medico chirurgo può capire. Quella cicatrice è beante, vale a dire, vuol dire che beve ancora, no? Significa che non è rimarginata completamente, ma c'è una piccola parte di lei che non è rimarginata. E in quella ferita basta mettere il sale, che naturalmente la ferita va a mostrarsi in una condizione veramente terribile. Per cui il problema, noi crediamo che sia il sale a crearci il problema, cioè quel ragazzo che ci lascia, quella ragazza che ci lascia, quella persona che ci offende o quella persona che si comporta con malvagità. Di fatto il problema è la ferita, non è il sale. Perché se avessimo noi una ferita rimarginata oppure non avessimo per nulla nessuna ferita, accetteremo tranquillamente il fatto che un ragazzo ci lasci, una ragazza ci lasci o una persona ci offenda, non daremo minimamente importanza a questa cosa. Il problema è che la prima cosa che bisogna guardare quando si conosce un essere umano, bisogna guardare cose molto diverse da quelle che normalmente il nostro cervello cerca. Questa è la realtà. Perché abbiamo un problema, no? Quello dice Houston, abbiamo un problema. Qui purtroppo abbiamo un problema anche a Quartuccio, altro che a Houston. Perché il problema fondamentale qual è? Il fatto che noi siamo una popolazione di cacciatori e raccoglitori. Naturalmente l'obiettivo di un cacciatore raccoglitore è soltanto rappresentato da quattro sottotipi di obiettivo, che sono il bere, il mangiare, copulare o accoppiarsi, chiamatelo come volete, e la difesa del territorio. Il cervello di un cacciatore raccoglitore non conosce altro che questo. Qualunque cosa vi abbiano mai raccontato sul nostro cervello, sappiate che lui riconosce solo queste quattro cose, ma queste quattro cose le difende a spada tratta. Poi il resto le ha mutate naturalmente, le ha cambiate, le ha nascoste. Molti di noi non capiscono le cose perché ovviamente le cose sono così da tempo immemorabile. Faccio un esempio banale. Cioè, molti si farebbero fare a pezzi per avere una catena d'oro, una catena d'oro, un lingotto d'oro, eccetera. Ma cosa volete che conti? Questo lingotto d'oro non conta niente. Solo adesso scopriamo, in quest'ultimo secolo abbiamo scoperto, il secolo precedente, scusate, non questo, che l'oro ha certe proprietà per cui può essere usato, ma prima non si sapeva niente. L'oro era una qualunque cosa, come fosse l'acciaio, come fosse come fosse l'alluminio. Pensate che, ad esempio, metà delle riserve della monarchia francese non erano in oro, ma erano in alluminio. Perché l'alluminio era difficilissimo da da preparare, perché ci vuole un processo che allora non c'era, che si chiama elettrolisi. Va bene? Ma questo perché l'ho detto? Perché naturalmente, perché abbiamo tanto amore per l'oro. Anche quelli che dicono a me dell'oro non mi importa niente, eppure vedere una statua d'oro, avere un oggetto d'oro, è una cosa che veramente molto ci intriga. Ma sapete perché? È una cosa assolutamente banale, banale. Ma vi assicuro che il nostro cervello lo ama solo per questo fatto. Perché quando eravamo cacciatori raccoglitori e correvamo nella savana allo scopo di cercare del cibo, perché naturalmente eravamo competitor con tantissime altre figure, ecco, in quello stesso momento noi avevamo bisogno di una fonte di cibo e d'acqua. Il cibo solido cercavamo di procurarcelo con la caccia, ma l'acqua no, non si può procurare con la caccia. E allora che cosa ci faceva capire che c'era l'acqua? Il sole, che risplende battendo contro la superficie di un fiume o di un lago, dà un colore appunto aureo. Ed è questo colore che ai cacciatori assetati da 2 o 3 giorni gli ha creato questo loop all'interno del cervello, per cui quest'oro è diventato tanto importante. Ci sono metalli molto più importanti. Il platino, ad esempio, è molto più bello. Mi ha messo a scegliere tra una barra di platino e una barra d'argento, tutti sceglierebbero la barra d'oro, non c'è dubbio. Tornando a noi, allora, il nostro cervello è fatto per che cosa? Perché deve guardare, innanzitutto, lui pensa, ma quando io poi vado nella capanna, chi me la leva i figli? Me la leva una che deve avere delle tette grandi, perché sennò i figli poi muoiono di fame, capito? Se devo a un certo punto, deve partorire, deve avere un sedere di una certa forma, perché sennò poi non riesce, perché se partoriva in piedi, accovacciati, lo sapete, no? Che la forma del sedere ha una sua grande importanza in quella condizione. Tutto questo ci porta a scegliere le persone per l'aspetto esteriore, trovandoci poi degli immensi problemi quando abbiamo a che fare con il suo comportamento. Allora, invece, se noi dovessimo scegliere quello che è veramente importante per noi, dovremmo scegliere intanto, prima di tutto, una persona che ha un certo rapporto con l'intimità e con la prossimità, o vicinanza, che dir si voglia. Se questa persona non ha lo stesso rapporto che abbiamo noi, o comunque è adattabile a quel comportamento nei confronti della vicinanza o nei confronti dell'intimità, il rapporto non andrà mai da nessuna parte, anzi, sarà destinato a sofferenze terribili, perché purtroppo, siccome noi, uno dei 4 obiettivi del nostro cervello è proprio la copulazione, cioè la ricerca di una femmina o viceversa di un maschio, naturalmente, allo scopo di, a quel tempo, di procreare, ma anche poi di attività ludica, chiarissimamente cosa succede? Che quando si è giovani tutte le differenze si compensano in questo tipo di attività. E naturalmente il problema rimane, ma viene soffocato da quello che sono gli ormoni. Però poi, piano piano, gli ormoni, capito? Come diceva De André, poi la voglia svanisce e il figlio rimane. A quel punto le cose cambiano. E allora la gestione dell'intimità o della prossimità è fondamentale. Non c'è nessuno che abbia consultato negli anni che ho segnato all'università quasi 20 anni, anzi più di 20 anni, con gli studenti o altro, che sapesse nulla su questa cosa, che mi guardavano come se fosse una... Perché poi l'intimità pensano che sia la dote che ha una ragazza o un ragazzo di farsi vedere nudo o nuda dal suo partner. Quella è la falsa intimità dei rapporti sessuali o di un rapporto di pura fisicità. No, intimità deriva da un etimo latino ancora più lontano, minoario, che vuol dire intimus, perché si riteneva che in questa ghiandola che sta al centro del torace, questo timo, ci fosse appunto la sede delle emozioni, della capacità di ormonale. Perciò intimo vuol dire che è dentro il timo, capito? Ah, tant'è vero che quando uno è fuori di melone diciamo che è distimico, vero? È eutimico, quando invece è in buone condizioni, capito? Tutto questo, un disturbo, capito? Tutto questo dell'intimo vuol dire che è proprio nella stessa idea emozionale. Perciò vuol dire che ha lo stesso piacere di stare con noi abbracciato anche quando non si fa sesso, vuol dire che non, la nostra presenza non gli dà affatto fastidio, che non gira le spalle al momento che ha finito di fare sesso. Mi ricordo alcuni pazienti, io segno tutto, anche prima segnavo naturalmente in maniera siglando, adesso lo segno nella mia mente. Molti mi dicevano: ah, non vedevo l'ora che se ne andassero perché avevamo finito di fare l'amore. Ma quale amore? Ma quale amore? Ma quello non ha nemmeno nemmeno l'idea d'amore. Non sanno neanche di cosa parlano, capito? Di cosa parlano? Perché naturalmente quello amore, sapete che la parola iniziale, no? Il radicale. Di amore è lo stesso di amicizia, no? L'am, che appunto vuol dire un insieme della gioia e dell'accettazione. Cioè, un amico ti dà gioia e lo accetti come persona prossima a te. Altrettanto fai con la tua partner, naturalmente, con una sola differenza, che dice... In più la sessualità, però in un rapporto che si chiama romantico, che è quello che almeno una volta nella vita abbiamo provato tutti, quella sessualità è esclusiva. Adesso invece parrebbe che questi ingannano il nostro cervello, quale fosse una cosa con cui si può giocare a pallone, ma non ci riusciranno a lungo, e vogliono farci credere che possono applicare l'accettazione, la gioia e la sessualità libera, capito? Ma non è così che funziona, non è che così funziona, perché appunto ci sono ormoni che sono ormoni proprio tipici di questo legame e costituiscono appunto la possibilità di essere vicini a una persona o intimi a quella persona, oppure non essere vicini o intimi a quella persona. L'ossitocina è questo ormone. Allora, se tu trovi una persona che quando gli dai la mano lascia andare la mano, che quando gli ci stai vicino ti mette la mano per pura idea di farlo, e poi dopo 3 minuti si alza con la scusa di andare a tagliarsi un pezzo di pane o di formaggio. Ecco, in quel momento dovete ben stare attenti, perché non è la persona con la quale potrete in assoluto modo percorrere un tempo congruo della vita, e massimamente non sarà la persona con la quale avrete la possibilità di dire: bene, sono stato con lui, sono stato con lei, le cose sono finite, però mi ha lasciato qualcosa dentro di me, è rimasto qualche cosa, mi ha insegnato qualche cosa, mi ha aiutato in qualcosa, mi ha incoraggiato in qualcosa, mi ha supportato in qualcosa. No, niente di niente, come se fosse passato un fantasma, proprio perché appunto era una persona evitante. Naturalmente evitante deriva dal latino appunto evicitare, cioè il contrario di visitare, cioè di stare vicini, no? Vuol dire stare lontani. Ora, naturalmente, lo stare lontani è un atteggiamento che teniamo tutti, cioè siamo lontani da chi non vogliamo, da chi, verso le quali abbiamo avversione, verso le persone che hanno un cattivo odore, per esempio, verso le persone che ci sono sgradevoli. E questo è, diciamo, poco compassionevole, ma molto umano, molto umano. No, invece queste sono persone le quali applicano questo come principio fondamentale. Per loro il principio fondamentale è essere distanti, non essere vicini. Vogliono essere vicini soltanto in un'occasione, quando si tratta di avere un rapporto sessuale. Intendiamoci, non sono fulmini di guerra, non sono fulmini di guerra. Vogliono un rapporto sessuale essenzialmente per curare la loro sessualità malata. Perché naturalmente questo è l'unico modo che gli dà la misura certa di essere maschi, e se no si astenessero da questa cosa, siccome sono un po' ballerini su questo ambito interno, non sono tanto sicuri che se non hanno la vittima di turno da trattare in questo modo. Perché non ha importanza che fa l'amore con 3 persone diverse in un giorno. Sono fatti personali, non sto a dire quanto sia compassionevole o sia buddistica una posizione di questo genere, ma se c'è chiarezza, se c'è lealtà, se c'è comunicazione sincera, uno potrebbe avere anche quest'idea, questa opinione. No, invece loro no, non hanno loro ingannano, sono sleali. E naturalmente sono sleali massimamente nella comunicazione, per cui una persona che sta con loro e tollera i gravi atteggiamenti che hanno da un punto di vista umano, le offese, i continui lavorare ai fianchi, eccetera, loro naturalmente non hanno comunicazione onesta, perché quando la persona dice ma mi ami, ti sono affezionato, come con il cane, no? Sei una persona importante per me, non sei una persona qualsiasi, non sei solo un'amica, capito? Ed è una cosa veramente terrificante, terrificante. Il problema è che un tempo pensavamo che questi distanzianti, evitanti, fossero maschi, per la più parte, invece adesso si sta verificando un mondo di femmine, di ragazzine, che sono altrettanto evitanti, capito? Però queste ragazzine non hanno letto quello che ho letto io, e vabbè, sei qua, un povero demente come me, ma dico, no, non hanno letto una cosa fondamentale. Primo, non conoscono nulla di come funziona veramente il nostro cervello, e vogliono giocare a palla col cervello, però il nostro cervello è cattivello, Cioè, tu credi di affrontare, di guardare l'abisso come se fosse il cartone animato di Walt Disney, ma poi prima o poi l'abisso guarderà te, eh? E quello è brutto, perché poi devi avere contro cose per guardare l'abisso senza che essere attirato dall'abisso e non avere praticamente l'horror vacui. Ma seconda cosa che loro non sanno, cambiando partner a tutto giro, credendo che le cose siano così semplici, non hanno letto quel romanzo che mia madre mi fece leggere, il primo romanzo nella storia umana, è una cosa che si chiama saga in termini tecnico, no? Ed è questa saga di un grande personaggio, un semidio, diciamo così, che si chiamava Gilgamesh di Ur. Gilgamesh, il primo proprio racconto che sia mai stato scritto nella storia umana. Pensate che in questo si parla circa 2000 anni prima di Noè, del diluvio universale, dell'arca, per dirti quanto possono aver copiato, no? Ma ritornando a Gilgamesh, quando va dal saggio della montagna e dice che lui è sicuro delle sue cose, può mettersi con una e con l'altra senza problemi, il sacro montagna le risponde: non c'è corazza che difenda il cuore. Credetemi, non c'è corazza che difenda il cuore. Si sentono tanto tranquille o tranquilli, ma in un giorno di maggio, in una zona del cervello che è cattivella, che si chiama insula, divisa in due parti, una parte il paradiso e l'altra parte l'inferno. Capito? Si scatena una sorta di ormone che ti dà un attaccamento di tipo ossessivo-compulsivo, e tutte le tue certezze vanno in fumo in un attimo, capito? In un attimo, cioè proprio non ti riconosci più, diventi hai quello che si chiama limeras o limeras, cioè una sorta di... E dici, ma come mai? Non era così? Proprio per quello. Credevano di ingannare il nostro cervello, ma il nostro cervello è un cervello che è frutto di un'evoluzione molto, molto complessa. Siamo popolazioni di ominidi, no? Sapete, siamo popolazioni di ominidi e non siamo cigni, ma siamo squali. E per giunta siamo popolazioni di ominidi che sono frutto di 70 aborti. Circa 70 popolazioni di ominidi come noi hanno finito la loro storia nel corso del tempo perché non sono riusciti a realizzare le cose che noi abbiamo realizzato. E piano piano siamo rimasti soli, siamo questa famosa specie, Homo sapiens sapiens, chiunque vada in giro per le strade sa benissimo che non siamo affatto Homo sapiens sapiens, però ci crediamo. Ecco, però abbiamo quel cervello che è frutto di un'evoluzione dal tempo del nostro antico antenato, che era uno scimpanzé, che oggi non farei entrare in questa stanza, vi posso assicurare che era nostro nonno. Circa 6 milioni di anni ci separano da lui, un'inezia da un punto di vista biologico. E questo cervello si è evoluto conservando moltissime delle caratteristiche di quel mondo animale. E oggi che siamo diventati un po' più evoluti, ma solo da 190.000 anni, siamo ancora gli stessi che si mettono a piangere sulla bara della mamma, capito? Si mettono a piangere sulla bara della mamma. O che si buttano dal bastione quando gli lascia la fidanzata. Bisogna stare attenti, capito, a giocare a quel gioco, cioè a credere che tu non puoi essere, che puoi cambiare partner come vuoi, distanziare chi vuoi, fare quello, fare quell'altro, perché il nostro cervello è terribile, è terribile. Il nostro cervello sa benissimo che nel profondo, ha bisogno dell'interdipendenza, ha bisogno dell'aiuto degli altri, ha bisogno della codipendenza. Non è possibile sopravvivere in questo mondo da soli, eccetto che non si sia profondamente e duramente addestrati. Loro, queste persone evitanti e distanzianti, probabilmente vengono dalle tribù dove era praticata una sorta di guerra totale, di guerra continua. Ma non basta che tu hai nemici intorno se non sei addestrato. Perché ricordatevi quello che io cito sempre, l'ho citato due volte, l'ho scritto anche nel mio libro, in uno dei miei libri. Quello che avevo io imparato quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, che era venuto il colonnello delle SAS, dello Special Air Service, cioè delle sicure inglesi, e diceva che faceva l'esempio di trovarsi con un elicottero super tecnologico, attrezzato di ogni sorta di sistemi di comunicazione, pieno di viveri. E improvvisamente un missile ti arriva sino al centro e tutti sono morti, sono tutti salvi. E sei nella condizione peggiore per un essere umano, perché sei solo, ritorniamo a quell'esempio, sei solo, ma la cosa peggiore non è essere soli, non è solo essere soli, ma essere isolati, isolati, che è qualcosa di diverso da essere soli, perché possono essere soli temporaneamente, ma possono non essere isolati. Behind the enemy lines, cioè dietro le linee nemiche, capito come ti può accadere? In un bel giorno di maggio se ti innamori di qualcuno, senza cibo, senza viveri, mentre arriva tutti i giorni che Dio manda in terra un nemico che non si può combattere, la notte, è il nemico più grande che ci sia, perché mentre durante il giorno con un minimo di addestramento riesci a controllare i tuoi pensieri, le emozioni, le sensazioni, le percezioni, i ricordi. Durante la notte quella corteccia se ne va a nanna e allora viene quell'oscuro mondo profondo e da lì sorge tutto il tuo malessere, il tuo dolore, la tua sofferenza, la tua paura, la tua angoscia. E in quel momento, diceva questo colonnello, lo ricordo sempre, l'unica cosa che ti può aiutare è un participio passato. Ho buttato giù le braccia, cosa ci sta raccontando questo? E qual è questo participio passato? Essere stati addestrati. Allora, queste ragazzine o questi ragazzi distanzianti che fanno queste cose così, con l'uno e con l'altro, trattando le persone come se fossero pezzi di niente, non sono stati addestrati. Sono persone che quando vanno nel deserto, no? Provengono da un albergo a 5 stelle, da un albergo a 5 stelle, dove hanno preso una bella colazione la mattina, poi si fanno accompagnare da una bella auto fuori strada a vedere il deserto. E a un certo punto, se si trova a un certo punto il fatto che quest'auto non funziona e ti trovi solo, isolato, perché l'autista è morto e l'auto non funziona, tu non sei come un tuareg il quale mangia la buccia del dattero a colazione, la polpa del dattero a pranzo e poi schiaccia il nocciolo la sera. No, tu sei un turista italiano e non ti salverai. Perciò questi distanzianti fanno tanto i gradassi, e le gradasse, diciamo così, perché naturalmente trovano persone che sono queste ansioso preoccupate o ansiosi preoccupati, i quali li stanno sempre addosso, sempre addosso, sempre addosso. E più loro le distanziano, e più loro li inseguono, perché appunto il nostro cervello ha questo limite, che segue lo shadow system, il sistema dell'ombra, che quando tu fuggi l'ombra ti insegue e quando tu li insegui l'ombra fugge. Per cui questi applicano questo principio di fuggire con l'ombra che li segue. Ma questo funziona solo se c'è il sole. Ohimè, glielo puoi anche spegnere questo sole, e sono morti. Perciò, quando tu sei ansioso o preoccupata e trovi uno che è uno di questi distanzianti, e sei una persona che vedi che con intimità non c'è, non vuole darti la mano, non vuole abbracciarti, non vuole presentarti ai suoi amici, non vuole presentarti ai genitori, ma l'unica cosa che lo attiva è portarti nel letto, devono scattare più di 20 segnali d'allarme, non per il letto o per il sesso, che ormai non si mette problema a nessuno, quanto perché sarai trattato o trattata da queste persone come un pezzo di legno, perché questa persona privilegia se stesso alla relazione e non ha la stessa sofferenza nella perdita che hai tu. Perciò ti stai portando nel letto il nemico. Dispiace usare questa espressione, sapete che non mi è comune e che non è giusto nella nostra dottrina considerare nemico nessuno, però diciamo, una certa cautela nel prendersi un Khmer rosso o, un soldato di Assad, non è detto la useremo, non è che... Nella realtà dei fatti, cosa succede? Che oltre questo fattore dell'intimità e della prossimità, ce ne sono altri che contano, uno dei quali è abbastanza importante, cioè il fatto che si tratta di persone superficiali. Questi distanzianti sono persone superficiali, persone che mantengono sempre la relazione a livelli molto, molto poco profondi, che magari si sono messi con te ma non ti hanno rivelato che avevano avuto un figlio da un'altra relazione, oppure che hanno delle gravi malattie sessualmente trasmissibili, oppure che sono pieni di debiti ma usano una carta di credito tutti i giorni solo per farti impressione e poi ti trovi ad essere intrigata da questo e a trovarti in una situazione terribile in cui ti mangiano anche l'ultima lira che hai. Perciò vedere una persona che si comporta superficialmente è un grande campanello di allarme. Bisogna sempre cercare persone che abbiano rapporti profondi. E come si vede se un rapporto profondo? Da una cosa fondamentale, che ha una comunicazione sincera e onesta. Cioè, non è che una persona non ti può provocare rabbia. Una persona può provocarti rabbia, purtroppo, anche se noi lo combattiamo, perché uno dei veleni della mente, ma purtroppo può accadere che una persona provi rabbia. Ecco, questa persona ti dovrebbe spiegare perché prova rabbia verso di te in quel momento. Te ne chiarisce le ragioni, ti dice anche che è possibile cambiare atteggiamento tuo verso di lui e suo verso di te. E così i problemi si risolvono e i conflitti si attenuano. Invece no, Non ha una comunicazione onesta. Quando vede che tu sei piena di rabbia, lui non vuole chiarire nulla. Lui spera solo di fartela pagare successivamente. Non esistono mostri, Lo insisto sempre, perché dice allora esistono i mostri, quando ha... Certo, pensare a quello che accade sembrano mostri. No, non esistono mostri, ma esistono persone che compiono mostruosità. Questo sì, E siccome hanno il cervello come noi, e tutti noi siamo in grado di commettere mostruosità, l'importante è tenere sempre una situazione di ipervigilanza. E questo si può fare, e concludo, poi se ci sono domande vi fa piacere, applicando, cosa che faremo appunto fra 3 settimane, visto che ci vedremo fra 3 settimane, con le tecniche della mindfulness, oppure tecniche di consapevolezza mentale, perché è chiaro che bisogna essere consapevoli riportando la mente a casa, partendo da un presupposto fondamentale che quando noi ci concentriamo su un punto, di fatto non facciamo altro che una triangolazione con un punto del corpo e la nostra mente. È come se noi rispecchiassimo la nostra mente in uno specchio, perché la mente è come il nostro viso, è quanto quello che abbiamo più vicino a noi, perciò non vediamo il nostro viso mentre vediamo il viso degli altri. Per vedere il nostro viso bisogna specchiarci. Altrettanto, per vedere la mente dobbiamo specchiarci nel corpo. E allora, in un punto particolare del corpo che scegliamo perché è neutro, e la mente poi si rispecchia in se stessa. Vale a dire, applicando questo, noi riportiamo la mente a casa, ma in termini di neuroscienze noi facciamo altro che attivare il circuito della corteccia frontorbitaria e del giro cingolato, che è in grado di controllare con un meccanismo che si chiama modernamente top down, vale a dire dall'alto verso il basso, il triangolo della morte, nel senso il triangolo pericoloso delle emozioni, che sono rappresentato dall'ippocampo, che è quello che ti somministra tutti i ricordi che vuole e come vuole, dall'insula, che ti può portare nel paradiso o nell'inferno è naturalmente dall'amigdala, che scatena reazioni automatiche prima ancora che la coscienza sia informata. È quello che appunto, mettendo il piede sul legnetto verde, tira su il piede immediatamente, anche per poi accorgersi che non è affatto un serpente ma un legnetto verde. Ma farebbe la stessa cosa lanciandoti una freccia o accoltellandoti, perché il meccanismo è stato innescato in quel modo. Perciò, applicando le tecniche della consapevolezza mentale, molto possiamo cambiare di noi stessi, ma naturalmente offrire una possibilità alla persona che ci sta vicino, ma prima tenendo conto che deve darci prova di un vero cambiamento. Se no, ricordatevi, per la mia esperienza e l'esperienza delle mie pazienti e dei miei pazienti, e non è poca però, si fa la fine della mosca nella terra del ragno. La mosca all'inizio si avvicina, sembra quasi che non ci sia nulla, e più batte le ali per divincolarsi o per cercare di trovare un'uscita, più la terra del ragno si avviluppa intorno. Perciò applico a questi stanzianti quello che Antonio Gramsci applicava nel suo quadro da carcere al capitalismo e socialismo, come si chiamava allora, perché non si chiamava comunismo ma si chiamava socialismo, diciamo. E diceva che se dei socialisti vogliono entrare nel sistema capitalistico per cambiare il sistema capitalistico, si accorgeranno, ahimè, con dolore, che è stato il sistema capitalistico a cambiare il sistema, i socialisti, e non certo viceversa. Per cui se incontrate un distanziante e gli date fiducia, ricordatevi che quello cambierà voi, non sarete voi a cambiare lui, ma invece con una comunicazione onesta, proponendo un percorso a steps, se lui, voglio dire, vuole veramente cambiare, è possibile che voi gli date una mano per cambiare, ma a condizione che questo sia verificato di fatti. Il fatto che purtroppo, mentre lo fate, vi coinvolgete sempre più profondamente come quello che si chiama integralmente, no? Cioè non in termine fisico, ma in termine proprio di ingarbugliamento. Quando voi prendete il filo del telefono, che è banalissimo, è piccolissimo, voi pensate, ma lo trovate tutto, come dicono a Oxford, attropellato, no? Ecco, quello ingarbugliamento è appunto di un piccolo filo. Immaginatevi di un grande filo, capito? Considerate, e concludo, una grande figura di stanziante, Teseo, figlio di Egeo, re di Atene, è andato in Creta a portare le vergini e i giovanotti in pasto al Minotauro, e lì ha trovato una ragazza, ansiosa e preoccupata, si chiamava Arianna, che si è innamorata di lui. E tradendo suo padre Minosse, gli ha procurato un vovitolo dove c'era un filo che seguiva tutto il labirinto, per poi uscire dal labirinto. Quando poi lui ha ucciso il Minotauro e ha portato via queste persone, Ariane non poteva stare certo a Creta e l'ha portata sulla sua nave. Se non che lì nella rotta per Atene c'è un'isola che si chiama Naxos. Se un giorno mi potrà capitare, andate a vederla, perché è un'isola bellissima. Non è stata bellissima per Arianna, perché è stata abbandonata lì, da cui deriva l'espressione italiana: mi ha lasciato in asso. Quello in asso è in Naxos. Ecco, vi prego, non lasciatevi lasciare in asso, capito? Lasciate lui in asso. Va bene? Domande? Non le ho fatto per entrare questi stanziati, ma comunque.
L'unica soluzione è comunque scappare.
La soluzione è scappare se questo non vuole cambiare, ma se lui dice che si trova in difficoltà, è sempre stato così e ha voglia di cambiare, se fai un programma com'è settimana per settimana, ti posso mettere in valutazione, capito? Però ricordatevi sempre che vi prendete in casa un terrorista. Non è che uno non può cambiare, non può cambiare, perché abbiamo nella storia dell'umanità tantissimi esempi, che siano veri o siano falsi, non si sa, ma ad esempio uno dei più pericolosi criminali che c'era sulla faccia della Palestina, Saulo, no? Che noi chiamiamo Paolo di Tarso, ammazzava i cristiani sullo spiano, faceva violenze di ogni genere, eppure sulla via di Damasco, boom, colpito dalla luce del Signore, ha cambiato totalmente. Le cose non stanno veramente così, ma non cambia nulla, però potrebbe accadere. Ma quante ce ne sono di vie di Damasco? Capito? Il problema è fondamentalmente quello di non essere ingannati, non essere ingannati. È una piccola piccolo limen, diciamo, o limes se lo volete dire così, però deve essere fondamentale, ci deve essere proprio una borderline, una linea di confine che non può essere superata. E la linea di confine che non può essere superata è il rispetto, che deve essere sempre preteso, e naturalmente non fatevi ingannare dalla loro arma più tipica, il silenzio assordante. Capito? Perché se è vero che ci sono esseri umani che parlano troppo, ci sono anche esseri umani che parlano troppo poco. Capito? Bisogna sorvegliare e vigilare. Vedrete che quando con la piccola spesa di 4 euro andiamo a mirare il materiale, leggerete come si può sfuggire dalla trappola ansioso sfuggente, si chiama ansioso evitante. Perché di trappola si tratta, capito? Perché nella trappola cammini e metti il piede, no? E non ti accorgi di aver messo il piede. È solo quando
torni un
sei.
Po' indietro, però, per non mettere il piede,
E quando sei impigliato, in questa trappola che ti accorgi di non avere via d'uscita. Quando entra intorno nella camera della morte, ti sembra di entrare in un mare libero. Siamo così, siamo esseri umani, veniamo da tribù diverse, abbiamo avuto esperienze diverse, ma alla fine, se loro sono così, si godono la loro solitudine e il loro modo di fare, capito? Il resto come dice, il resto è solo silenzio. Buonanotte.
Grazie.